Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, ed eccoci qua di nuovo insieme, cari amici, stagione radiofonica 2022-2023, prima puntata di Confidenziale ai nastri di partenza, pronti via. Allora, come avete trascorso l'estate? Noi tutti ci auguriamo che abbiate passato un'estate serena e rilassante, in quanto a me devo ammettere che mi siete mancati e quindi sono molto molto contento di essere di nuovo qua in vostra compagnia. Voi sapete che il nostro programma va sempre dietro le quinte di un determinato anno, anche oggi faremo così, ma abbiamo cominciato in maniera un pochino diversa, perché chi ci ha ascoltato con un minimo di costanza sa che nelle scorse edizioni io iniziavo sempre i programmi dicendo un saluto da parte mia, che vi sto parlando, e da parte di Walter Martinelli in cabina di regia. Quest'anno dobbiamo fare in maniera un pochino diversa, perché Walter Martinelli, dopo tanti anni di onorata carriera, di onorato servizio, si sta godendo il meritato riposo. Però ci ascolta, e quindi, caro Walter, io vorrei approfittare per ringraziarti pubblicamente per tutti gli anni che mi hai dedicato con la regia delle mie trasmissioni che davvero ho fatto grazie a te, per il tuo lavoro preciso, puntuale, un lavoro fatto di pazienza, un lavoro certosino, un lavoro fatto tante volte anche, sapete cari amici radioascoltatori, con pochissimo tempo, perché bisognava correre, e Walter è sempre stato in prima linea, è sempre stato un mago, come dicevo io. E Walter, a te allora vorremmo dedicare la prima canzone del 1965, perché tu nel 65 eri un giovane ragazzo e chissà quante volte hai ballato sulle note di questo motivo.
Ma quando si fa sera siamo ancora qui noi due, noi soli, e il mare, siamo solo noi due a due passi dal mare. Quando è finita una lunga giornata e ci incontriamo più felici che mai, perché non ci vediamo un istante per tutto il giorno. Ma quando si fa sera solo noi due, a due passi dal mare, mentre la luna sta sorgendo per noi, e noi ci amiamo più felici che mai, e sentiamo che vale la pena di star lontani. Se quando si va
Questo era Gianni Morandi in una sua hit del 1965 e a proposito di ciò io devo dire che questa canzone, come tutte le altre che ascoltiamo sulla nostra radio, sono curate, preservate, catalogate dal Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Voi sapete che in Italia la cultura è sempre il fanalino di coda per quello che riguarda le istituzioni e non ci sono mai fondi per la cultura, quindi fate come me, io mi sono già messo le mani in tasca, fate una piccola donazione al Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo, anche solo di un euro, una donazione simbolica, ma tutte le nostre donazioni permetteranno a questo museo di continuare a lavorare, di continuare a essere aperto, di continuare a catalogare, a tenere viva la musica e tutta la cultura dello spettacolo del Novecento. Come fare? Beh, guardate, tagliate la testa al toro, scrivete all'email della nostra radio ildiscovolo@gmail.com e vi verranno date tutte quante le indicazioni per aiutare e sostenere il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Ed ora torniamo a bomba nel 1965, perché sfogliando i settimanali di quell'anno ho qui davanti a me una pubblicità che fa veramente ridere. Calvi, perché si cercava di vendere qualcosa che fosse magico per la calvizie. Calvi, se volete veramente recuperare i capelli come il signor Ezio Zac di Milano e migliaia di altri, potete farlo con il rigeneratore Hormon Vit. Da domani vi cresceranno con un risultato rapido e infallibile. Per calvizie, stempiature, alopecia, seborrea, forfora, caduta interessante. Chiedete prova dimostrativa gratis al laboratorio scientifico Diva in via Gramondio 11 ad Alessandria. E nel frattempo su Sorrisi e Canzoni TV viene data la notizia della nascita del secondo bambino di Abba Cercato, che in quel 1965, dopo aver partorito appunto il secondo figlio, la prima si chiamava Giulia, ritorna alla televisione dopo quasi un anno di assenza per maternità. Ci sono tante fotografie di casa sua e si vedono Giulia che dà il biberon al piccolo nuovo nato e poi beve il biberon, lo stesso biberon anche lei. Si vede Abba Cercato che mostra le sue collezioni in casa e si prepara a mascherarsi per il carnevale del 1965. Racconta poi a chi la intervista che uno dei suoi cruci sono i capelli, perché lei ce li ha lunghi, biondi, bellissimi, ma in televisione non glieli lasciano tenere sulle spalle e lei non è capace a pettinarsi da sola, a farsi le elaborate pettinature degli anni 60, se non con l'aiuto di qualche collega, e quindi dice: molte volte io me li devo legare semplicemente in su, non sarò bella, peccato. Invece era bellissima, è sempre stata bellissima Abba Cercato, come bellissima è quest'altra canzone del 1965 che vi proponiamo ora. Attenzione, attenzione, è la voce della grande Mina.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. È di notte, è di notte, per non sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, cosa vuoi? d'amore. Lo so, non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore.
Vorrei approfittare in questo momento per salutare il mio collega degli annunci, Marco Altimani, una voce veramente molto cara a tutti i radioascoltatori, perché sapete, avrete ascoltato dalle televisioni, dai telegiornali, dai giornali radio, nelle scorse settimane c'è stata una tremenda alluvione nel centro Italia e Marco e la sua famiglia e i suoi concittadini sono stati vittime di questa alluvione. Per fortuna molti danni materiali, ma nessun danno alla salute, e quindi Marco, io ti devo esprimere tutta la mia solidarietà, tutta la mia amicizia, tutto il mio affetto, ma soprattutto tutta la mia ammirazione, perché ti sei rimboccato subito le maniche. Io so quanto è difficile rimboccarsi subito le maniche per ricominciare una nuova vita, per rimettere a posto le proprie case, per ricominciare proprio da zero. Quindi, caro Marco, con tutto l'affetto del mondo, ricordati che noi signorini buonasera, come ci chiamano scherzosamente, siamo siamo inaffondabili, siamo veramente temprati, e quindi dobbiamo andare avanti con il sorriso. A te, a tua moglie e a tutta la tua famiglia voglio dedicare questa bellissima canzone tratta da un programma del 1965, l'anno di cui parliamo oggi. Ce la cantano i Rautos Brothers.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Your love, Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love, lonely time.
Confidenziale.
Nasce Stéphanie di Monaco, la terzogenita di Grace e di Ranieri, e quindi tutti i rotocalchi mondiali dedicano a questo evento le loro copertine. Nel frattempo John e Jacqueline Kennedy si fanno fotografare in America in vacanza mentre giocano con i loro bimbi Caroline e John, e esce nelle sale cinematografiche italiane il film con Gassman e Catherine Spack, L'armata Brancaleone. Oh, c'è un altro film che esce quell'anno, con protagonista Ugo Tognazzi. Si chiama Ménage à l'italiana, una bella commedia con delle punte di amaro. Le tre donne coprotagoniste sono Anna Moffo, Romina Power e Dalida. Perché la notizia mi ha colpito? Non perché siano state tutte e tre protagoniste di Ménage à l'italiana, ma perché un referendum di quell'anno le incorona le tre cantanti della musica italiana regine dell'anno. Sono tre cantanti completamente diverse. Anna Moffo si dedicava alla lirica e ha fatto delle incursioni fortunate nella musica leggera. Dalida è la grande Dalida, non ha bisogno di presentazioni. Romina Power si affacciava proprio in quegli anni, aveva una voce timida, una voce piccolina, e era una ragazzina veramente bellissima, sembrava la Barbie. Allora ascoltiamo tutte e tre queste cantanti che vennero nominate regine della musica italiana per quell'anno, cominciando proprio da Romina Power, che nel 1965 ci proponeva questa carinissima canzone.
Sono curiosa di conoscerti, ma forse tu sei troppo timido. Passi di qua, ma guardi in giù e non ti accorgi mai di me. Un giorno o l'altro, quando passerai, un giorno o l'altro, quando pioverà, allora sì, per star con te, io ti dirò. Forza bello, apri quell'ombrello, sole nove, guarda come piove, la 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 la. Mi chiedo cosa mai tu penserai di me, ma se mio amore è vero, che cosa importa a te? Porta bello, apri quell'ombrello, sole nove, guarda come piove, la 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 la.
Na na na.
E se questa era Romina Power, andiamo ora ad ascoltare Anna Moffo. Anna Moffo in quel 1965 non si dedica solo all'opera, ma anche alla musica leggera, e non è solo presentata qui in veste di cantante, bensì in versione cantautrice. Infatti il brano che stiamo per ascoltare l'aveva scritto proprio lei.
Vedete quanti mestieri avrei potuto fare? Invece faccio la cantante e canto.
Una canzone nuova scritta da Anna Moffo.
Bravo. Il titolo?
Amori sulla costa azzurra.
Je t'aime à Saint-Tropez, impossible pour moi. Les tenues des nations vendées comme un matto, per mandarmi bracciali, collane di Cartier. A Montpellier, tu stancasti di me. Ad Aix-les-Bains, sulla tua Citroën, ti imbarcasti, fuggisti da me fra nuvolette, m'ha portato un ciclista gentile a Saint-Étienne. A Saint-Vallier, ritornasti da me, ad Avignon, mi chiedesti pardon. Troppo tardi, però tu sei ritornato. Sono già tre mesi che ho sposato quel bel ciclista gentile Saint-Étienne.
E terminiamo con Dalida, il trittico delle cantanti preferite dagli ascoltatori italiani in quel 1965. Dalida ve la voglio proporre con quel brano che ha fatto tremare le vene ai polsi di tanti innamorati dalla tromba di Nini Rosso, Il silenzio. Ve lo ricordate? Eccolo qua, tutto per voi.
Tu es si loin.
E se questa era Dalida, prima, quasi in apertura di programma, vi ho fatto ascoltare una canzone di Mina. Mina che in quel 1965 era sotto le luci di tutti i riflettori perché era la padrona di casa di Studio 1 insieme a Lelio Luttazzi. Ve lo ricordate il grande cast di quell'anno? Dunque, insieme a Luttazzi e Mina c'erano le gemelle Kessler, Paolo Panelli e la grande Millì, che ritornava in televisione. Devo dire che le cronache di quell'anno sono molto divertenti perché dicono che le trattative per la partecipazione di Millì a Studio 1 sono state burrascose. Volevano infatti presentare Millì fra una canzone di Mina e una chiacchierata di Luttazzi con queste parole: e ora vi facciamo sentire come si cantava una volta. Millì giustamente non si riteneva una diva sorpassata e ha risposto: signori, ricordatevi che io vendo caviale, non formaggi di terza qualità. E beh, devo dire che aveva ragione. Tra l'altro, sull'Europeo c'è stato quell'anno un bellissimo articolo di Grazia Livi, questa giornalista che traccia un ritratto di Millì. Vado a leggervene qualche riga. Allora, inforchiamo gli occhiali, schiariamoci la voce, eccoci qua. Fermiamoci un momento a guardarla mentre intona una vecchia canzone del 30 su una ribalta televisiva, quella di Studio 1. Divi e dive sono sfilati prima di lei e hanno raccolto la loro razione calorosa di applausi. Essi hanno al loro attivo la giovinezza, un nome ben manovrato dall'industria discografica, milioni di dischi venduti, un grande seguito di fans, una voce urlante e vitale che spacca gli ingranaggi dei jukebox. Lei, invece, non ha nulla al suo attivo, è stata per 25 anni lontana dalle scene italiane. Ha lavorato in America, quindi qui non ha inciso dischi recenti, e il suo massimo guadagno furono 3.000 lire nel 1933 con il tango Violino Zigano. I giovani ignorano il suo nome. Eppure basta guardarla mentre si avvicina verso il microfono, dritta e gracile, con la testa eretta, i capelli lunghi pettinati con una bella onda all'insù come ai tempi della Swanson, perché divi e dive, al suo confronto, appaiano relegati in un dilettantismo goffo e provvisorio. Millì, infatti, è il professionismo applicato alla canzone, è lo stile in persona. Essa lo sa molto bene e per questa ragione non si lascia intimidire dai grossi nomi che le passano vicino, magari senza salutarla, pronti a fare il loro saltello, il loro prolungato yeye. Anzi, lei affronta il microfono con uno scatto in più, come a dare un esempio, a rivelare con orgoglio la durevolezza e il rigore del suo stile. Le sue canzoni, così come ha voluto Studio 1, appartengono al repertorio degli anni 30 e questa che lei ora si prepara a cantare è Mon Homme, che fu lanciata da Miss Tanguette. Millì, contrariamente ai suoi movimentati colleghi più giovani, non fa nessun gesto. Essa è là, dritta e ferma, in un abituccio nero a collo alto, le mani sui fianchi che spiccano bianche, così come spicca bianco e netto il suo viso sotto la luce abbagliante dei riflettori. Poco prima di iniziare, leva il capo in un piccolo scatto orgoglioso che invita gli spettatori al silenzio. E la voce erompe. E rompe non forte, non spalancata, ma piccola e straordinariamente protesa. Le parole escono dalla sua bocca non troppo aperte o non troppo urlate, se volete, ma scandite su un ritmo vivo e netto, e intanto la sua personcina gracile fa quasi pena per come si protende nello sforzo di la musicalità un po' disperata di Mon Homme. Poi, canzone finita, Millì rimane tutta bianca e ferma nel cerchio della luce, ben conscia di aver regalato al pubblico qualcosa di più di una canzone. Ha regalato loro un'interpretazione inconfondibile, uno stile. Essa, cantando, s'affida esclusivamente alla sua emozione di donna e la contiene in sé per poi filtrarla con intelligenza attraverso le note del suo canto. Beh, io devo dire che questa analisi è veramente bella, veramente profonda. E ora quindi non mi resta che farvi ascoltare un esempio di quello che Millì faceva sulla ribalta di Studio 1 in quel 1965. Ve la vorrei proporre in questo duetto con Lelio Luttazzi. Prego, regia.
Salti vivaci, salti di tip, colpi veloci, colpi di tap, balli felici, passi leggeri, sì, con lo step tornerà un tempi d'or. Un tempo, tempo che fu, quando s'amava tanto di più, quando baciavi donne sognanti, ne separe come nel mille, mille, mille ritornelli.
Signore, signori, buonasera. Una delle più belle canzoni di quest'ultimo decennio è Souvenir d'Italie. E io desidero cantarvela accanto al suo autore, che è diventato un vostro e un mio carissimo amico, Lelio Luttazzi. Lascio paese di sogni, paese d'amore, e porto con me questo piccolo tuo souvenir. È solo una bianca conchiglia con l'eco del mare e dice sommessa all'orecchio: non devi partire. Io parto ma lascio il mio cuore sul vomero e a mare chiaro, sognando una notte d'amore che non tornerà di tu. Addossa, dimmi tu, souvenir d'Italie. Caggia fa, potrua, dimmi tu, souvenir d'Italie. Ma perché non mi fa che io dormi? Solo tu mi può dire. Se ne chiuta così e me lascia partire, souvenir, souvenir d'Italia. Ma perché non mi fa che io dormi? Solo tu mi può dire. Ne chiuda così e me lascia partire. souvenir, Canzoni come Souvenir d'Italie non hanno età, altre invece rappresentano solo il loro periodo e ci commuovono proprio per la loro tenera ingenuità. Lelio ed io vogliamo ricordarvene due dell'epoca dei telefoni bianchi. L'amore è un pizzicore che pizzica il tuo cuore. Ti fa soffrire, se vuoi guarir non c'è nessun dottore.
È un dolce mal d'amore che ti tormenta il cuore. C'è chi sta ben se il male viene anche col pizzicor.
Ma spesse volte occorre fare l'indiano. Vai piano, vai piano. L'amore brucia ed è un folletto strano. Perché l'amore è un pizzicore che pizzica il tuo cuore. Ti fa soffrire, se vuoi guarir non c'è nessun dottore.
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
È un dardo nel cuore, gioia e dolor, ardor, ma che?
È un pardon sì, è un poco di illusione.
È un faccio d'emozione. L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
Miracolo umano, fremito strano, arcan, ma che?
È una cosa che ti scoccia.
È questo l'amore?
L'amore.
Pa 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 pa. L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
L'amore cos'è?
Un miracolo umano, fremito strano, arcan, ma che?
Ma che?
È una cosa che ti scoccia. E questo l'amore, l'amore,
l'amore è un pizzicor.
L'amore cos'è?
Ma...
Quanto erano grandi, ma quanto erano grandi Millì e Lelio Luttazzi. Mamma mia, ci vorrebbero ancora oggi personaggi così, ma purtroppo cercare degli eredi ai mostri sacri è sempre una cosa molto sciocca, se non impossibile. Allora, arriviamo a un pochino di pubblicità del 1965. Qualcuno di voi che leggeva i giornali in quell'anno si ricorda cos'era Secura 42? Se non ve lo ricordate, ve lo leggo io. Secura 42 era un prodotto triplex e dicevano solo lei ha ottenuto l'assicurazione. Era nient'altro che una lavatrice che, secondo la pubblicità, univa qualità, efficienza e sicurezza. Veniva chiamata familiarmente la super automatica. E perché solo lei ottiene l'assicurazione? Perché praticamente davano un rimborso di 1.000 lire per ogni giorno di mancato lavoro, senza particolari formalità. Quindi se si fosse rotta questa lavatrice per un giorno, due, tre, non avesse lavorato, i produttori senza particolari formalità pagavano 1.000 lire al giorno. La pubblicità diceva sei motivi per acquistare questa Secura 42. Uno, elimina ogni possibilità di errore perché il programma viene impostato con una sola operazione. Due, svolge senza ulteriori interventi tutte le fasi del bucato: prelavaggio, lavaggio, risciacquo, strizzatura e prelievo automatico del detersivo. 3. Realizza la perfezione nel bucato effettuando il prelavaggio in acqua tiepida o fredda a seconda dei tessuti e scegliendo le temperature, livelli d'acqua e i tempi di lavoro più adatti in tutte le fasi del bucato. 4. Economizza automaticamente i tempi del bucato, abbreviando quando necessario le operazioni di prelavaggio, lavaggio, risciacquo e strizzatura. 5. Riscalda l'acqua mantenendo il cestello sempre in movimento e, pertanto, assicura con una miscelazione omogenea dell'acqua e del detersivo il naturale scioglimento dello sporco. 6. Mantiene automaticamente immersi in acqua fredda e pulita sino all'atto del prelievo i tessuti in lana, seta e fibre sintetiche, i quali non vanno stesi bagnati e non strizzati. Beh, dai ragazzi, adesso dopo tutta questa bella pubblicità, ascoltiamoci un po' di musica. Un'altra signora della canzone, una grande voce della canzone, Iula De Palma, che nel 1965 riporta in televisione un vecchio successo che si intitolava Where or When, dove e quando.
Ma dove e quando mi apparisti tu? Sei tu l'incantesimo d'un sogno d'or che mi fa sognare ancora di più. Ma dove e quando è nato il nostro amore? Perché io ti stringo sul mio cuore e ti bacio con la bocca. Tu che sei tutta la mia vita, dimmi tu senti questo amore. Ma dove e quando noi potremmo sapere qual è il mistero di questo amore che avvince i nostri cuori? Seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the same clothes you wore, and the smile that you were smiling then, and I can't remember where or when.
Stampa Pettegola nel 1965 si interroga riguardo un mistero che circonda l'improvviso viaggio a Madrid, della regina Fabiola. La regina Fabiola del Belgio, infatti, visita Madrid, ma questa visita è circondata da un alone di mistero che ha contribuito a fare nascere voci veramente incontrollabili circa i motivi che avrebbero spinto Fabiola a lasciare il palazzo di Laeken, dove il marito è ancora degente, in quel 1965, in seguito all'attacco di epatite che l'ha colpito all'inizio dell'anno. Molti temono che l'improvvisa partenza di Fabiola per il paese d'origine preluda ad una prossima abdicazione del re Baldovino, il quale, prostrato nel fisico e nello spirito, si disporrebbe a lasciare il trono al fratello minore Alberto. Questa ipotesi, che preoccupa vivamente i belgi, contrasta tuttavia con la calma che regna al palazzo reale e con l'aspetto stesso di Fabiola, che è apparsa in tutte le fotografie scattate a Madrid composta e molto serena. Beh, lasciamo perdere queste cose, tanto sappiamo, la storia ci ha insegnato poi negli anni a venire quello che è successo. Sappiamo tutti quanti che Alberto, il fratello minore di Baldovino, è diventato poi effettivamente re dei Belgi. Ma parliamo un attimo di musica. Che succede da noi in Italia? Succede una cosa che manda tutti quanti in visibilio, tanto che di questo avvenimento se ne occupa anche il telegiornale con i suoi servizi speciali, ovvero la venuta in Italia dei Beatles. Mamma mia, succede il finimondo, perché pensate, noi abbiamo trovato addirittura un gradevolissimo servizio di Linea Diretta, che era un settimanale di informazione e politica di Rai 1, che si intitolava appunto I Beatles in Italia. E dopo questo servizio che vi faremo ascoltare, vi vogliamo dedicare quello che fu, credo io, il più bel motivo dei Beatles in quel 1965, ovvero l'immortale Yesterday.
Vi leggo una notizia delle ultime 24 ore che dice nel testo d'agenzia: Sua Maestà Eccellentissima Elisabetta II, per grazia di Dio Regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri suoi reami e territori, capo del Commonwealth, difensore della fede, sovrana dell'Ordine Britannico di Cavalleria, capitano generale, eccetera, 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 si è degnata di conferire l'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico per importanti servigi resi ai loro paesi ai fedeli sudditi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, i quali d'ora in avanti avranno diritto a fregiarsi del titolo e a far seguire il loro nome dalle lettere MBE. Per chi non abbia capito, i quattro illustri cittadini di Sua Maestà Britannica sono i Beatles, che con le loro canzoni, con la loro zazzera, hanno fatto impazzire la gioventù non soltanto inglese, ma di mezzo mondo. Ora, i Beatles saranno a Roma fra un paio di settimane. E contrariamente alla comune convinzione che i romani siano pigri, che non amino il teatro, ci sono già da qualche giorno delle lunghe code dinanzi al teatro dove i Beatles saranno presentati. Per sapere perché i Beatles piacciono al pubblico italiano, abbiamo interrogato alcuni di questi futuri spettatori.
Scusi? E lei sta prendendo i biglietti per
sì.
I Beatles? Le piacciono i Beatles?
Molto.
E perché? Che cosa trova?
Beh, cantano bene, suonano molto bene, veramente sono i migliori che ci siano in questo momento.
Poi a me piacciono molto perché penso che, non lo so.
Ha saputo che uno dei Beatles si è sposato?
Sì, ma non è che mi abbia interessato molto. Quello che mi piace molto di più è Paul. No.
Ma lei pensa che rappresentino bene i ragazzi d'oggi?
Sì, sono veramente quello che si può definire il successo odierno. Hanno tutto quello che vogliono, denaro, le ragazze, tutto.
E della moda dei Beatles che cosa ne pensa?
Beh, insomma, in Italia è poco apprezzata. Comunque nella maggior parte dei casi riesce a sfondare, diciamo.
E dei capelli alla Beatles?
Beh, molto bene. Decisamente molto bene.
Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it will be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul and it's called Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide. She had to go, no, no, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
E se i Beatles mandarono veramente sottosopra, mandarono in visibilio tutto il pubblico dei giovani e meno giovani italiani, ci fu il professor Tozzi che mandò un pochino in visibilio tutti quelli che erano interessati a ciò che riguardava il sesso, perché lancia nelle librerie due volumi di educazione sessuale. Il primo è, pensate, di 200 pagine e si intitola Educazione sessuale dei giovani. Il secondo è Eugenica e matrimonio. I due volumi vengono venduti all'interessantissimo prezzo di 1700 anziché 2200. La pubblicità dice: finalmente svelati senza storture e falsi pregiudizi tutti i misteri del sesso. Mamma mia, con interessanti illustrazioni, dicono anche, quindi chissà le signore per bene o anche i finti perbenisti come avranno storto il naso e che brividi avranno provato. Vabbè, ragazzi, siamo stati dietro le quinte del 1965 sfogliando i giornali, sfogliando i settimanali di quell'anno e sfogliando anche l'album musicale sia radiofonico che televisivo. Il tempo per oggi è terminato, ma noi ritorniamo con questa ora tutta per voi la settimana prossima, quindi mi raccomando, seguiteci anche fra 7 giorni con la seconda puntata della nuova serie di Confidenziale. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi che verranno dopo di noi. Ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories
we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments.